file 2, pagina 7, introduzione. Un braccio amputato ad un prigioniero, trasportato in motocicletta per 50 chilometri e trapiantato ad un altro soggetto. Siamo nel 1942. Il professor Stumpfegger, che eseguirà l'operazione, è davvero un precursore della chirurgia dei trapianti? Nel frattempo, vicino a Monaco, il dottor Rasker osserva le reazioni di prigionieri immersi per ore in vasche piene di ghiaccio. È anche lui un precursore dell'ibernazione? Qualcuno darebbe a prima vista una risposta affermativa. Non sono infatti pochi a giurare che la medicina moderna si è in qualche modo avvalsa degli esperimenti medici che furono condotti sulle cavie umane nei lager nazisti. Ovviamente ne condannano la crudeltà, ma, dicono, qualcosa di utile debbono pur aver apportato. Quando nel 1946, ancora studente in medicina, ebbi in mano, nel lager di Dachau, le prime testimonianze fotografiche delle spaventose ustioni che i medici SS provocavano a scopo di studio sugli arti di vittime innocenti e delle fratture che a colpi di martello inducevano nelle ossa delle prigioniere polacche, ebbi invece, come distinto, per la prima volta, la sensazione di qualcosa di terrificante, di inumano, che nulla poteva avere a che fare con la vera sperimentazione medica. Successivamente questa sensazione è divenuta convincimento. Ebbi modo di seguire da vicino il processo di Norimberga contro i criminali di guerra e gli altri processi celebrati nella stessa Germania federale contro i medici nazisti. I medici che parteciparono a questi esperimenti ebbero cura di documentare ogni cosa, di annotare con ossessiva pedanteria anche gli aspetti secondari delle loro ricerche, di catalogare le autorizzazioni, le lettere, le richieste che continuamente scambiavano con l'alto comando delle SS. SS Führungsamt di Berlino. Hanno in tal modo involontariamente lasciato prove inconfutabili non soltanto degli esperimenti stessi, ma anche del clima delirante in cui questi si svolsero. Naturale il mio desiderio di andare a fondo della questione, raccogliendo documenti, ricercando elementi inediti, visitando i principali lager, consultando tutta la letteratura mondiale sull'argomento, purtroppo spesso frammentaria, prendendo infine contatto con Simon Wiesenthal, l'ex deportato che ha dedicato tutta la sua vita a rintracciare i criminali di guerra. A lui si deve, tra l'altro, il clamoroso arresto di Eichmann, poi condannato a morte in Israele. È stato dall'acquisizione diretta di tutta questa documentazione che ho potuto rendermi conto non solo della malvagità, d'altronde scontata, di questi esperimenti medici, ma soprattutto della loro inutilità ai fini del progresso della scienza medica. Anche se alcune premesse scientifiche furono giuste, i metodi con cui i programmi di ricerca furono concepiti ed attuati non potevano che approdare all'insuccesso. Rompere un osso col martello, segare un braccio ad un individuo per riappiccicarlo ad un altro, divertirsi ad infettare una ferita per vedere se diviene gangrenosa non significa infatti studiare e sperimentare. Non basta soddisfare le direttive sadiche di un pazzo come Himmler, che si sente un medico mancato, ma geniale, per sperare che la medicina del futuro tragga giovamento da queste ricerche e, ancor peggio, che possa ricordare con orgoglio chi un giorno ebbe il coraggio di effettuarle. No, dopo 20 anni tutti coloro che sono riusciti seriamente a realizzare sensazionali tecniche di terapia proprio nulla dovranno agli esperimenti crudelmente condotti a Dachau, Ravensbrück, Auschwitz e negli altri lager. Questi rimarranno piuttosto l'infame ricordo dell'aberrazione di alcune menti. Più esattamente mi piace sottolineare dell'aberrazione di non più di un centinaio di medici nazisti su oltre 150.000 veri medici tedeschi che mai si prestarono a partecipare a tali ricerche o che ne furono tenuti all'oscuro. Non più di un centinaio di medici, ma praticamente tutti appartenenti alle SS, poi processati anche dagli stessi tedeschi, inchiodati alle loro responsabilità dalle raccapriccianti testimonianze degli stessi prigionieri che riuscirono a sopravvivere. Come medico ho dovuto tristemente concludere che questi medici SS furono colpevoli non tanto di aver commesso atrocità su degli esseri umani completamente indifesi e in loro potere, quanto di aver compiuto esperimenti assolutamente inutili. Anche se lo SS Führungsstab di Berlino considerava questi medici tra i migliori del Terzo Reich, essi venivano in realtà scelti non tra i più preparati, ma tra i più fedeli, tra i pezzi grossi del Partito Nazionalsocialista. Ed erano subito nominati ministri, generali, colonnelli. Gravitz, Stumpfegger, Gebhardt, che cosa sarebbero stati senza l'appoggio delle alte sfere del partito nazista? Possedevano davvero quella preparazione scientifica per la quale furono contrabbandati per grandi ricercatori? Era davvero Gebhardt un grande chirurgo, o non piuttosto un chirurgo alla moda, beniamino delle mogli degli alti gerarchi del regime? Un chirurgo degno di questo nome non inietta il pus per via endovenosa, né spezza a colpi di martello le ossa delle detenute polacche come lui. E il dottor Klauberg, con le sue spruzzatine di nitrato d'argento nell'utero delle ragazzine ebree, e Mengele, con la sua collezione di occhi azzurri strappati ai bambini, e Bake Block, che lascia morire di sete gli zingari dando loro da bere solo acqua di mare? Medici questi che si pavoneggiavano in scintillanti uniformi stracolme di decorazioni. Medici che parlavano solo in congressi dove per i presenti un eventuale dibattito o contraddittorio era considerato offesa personale al Führer. Medici che si applaudivano e complimentavano a vicenda, ma il cui fine ultimo non era tanto una scoperta, ma un telegramma di congratulazioni firmato personalmente da Hitler, se non un proficuo avanzamento di grado. Il lettore si renderà direttamente conto di questi fatti che ho presentato il più possibile scarni, privi di ogni commento personale. Avrà modo di leggere gli atti ufficiali, le lettere, le relazioni nella loro versione originale. Ho tradotto fedelmente il testo tedesco o inglese. Laddove possibile, mi sono valso anche dei documenti e delle deposizioni giurate degli stessi sopravvissuti agli esperimenti. Dall'obiettiva considerazione dell'intero problema emerge non tanto un giudizio di sdegno e di condanna per ciò che in nome della scienza fu perpetrato a danno di migliaia di innocenti, quanto il convincimento che questi crimini, che alcuni vogliono dimenticare, non debbono più ripetersi. È il monito insito nelle due parole che ancora oggi, visitando l'ex lager di Dachau, chiunque può leggere incise in quattro lingue. Nie wieder, jamais plus, never again, mai più. Luciano Sterpellone. Ringrazio in modo particolare la Wiener Library di Londra per la documentazione fornitami, nonché gli editori italiani e tedeschi che hanno concesso la riproduzione di alcune illustrazioni. Pagina 9.